Arriviamo nel pomeriggio nella comunità di Pullofi Resistenza Cusciumani, che è la comunità che abbiamo già visitato precedentemente nel presidio che è stato fatto per Santiago Maldonado. E ripercorriamo insieme alla famiglia Mapuche che ci accoglie al nostro arrivo, ripercorriamo i luoghi in cui Santiago Maldonado stava partecipando al presidio appunto contro la repressione e l'arresto di Facundo, il cugino della signora Mapuche, appunto, che ci ha accolto oggi, e il luogo in cui presumibilmente si è nascosto, visto che lui non è mai arrivato dall'altra parte del fiume, dove il resto della comunità Mapuche che scappava dalla repressione e si era rifugiata, e dove poi, dopo 77 giorni, il corpo è stato ritrovato. Chi ci accoglie ci spiega che in questa comunità vivono cinque famiglie e che la recuperazione delle terre è stata fatta il 13 marzo del 2015. Ci raccontano di quanto è stato difficile. È stata difficile sin dall'inizio questa recuperazione. Ci ricordiamo che si tratta comunque sempre di un recupero di terra dove Benetton, appunto, tra virgolette, di proprietà di Benetton. Tra l'altro, viene fatta una denuncia ben precisa rispetto al fatto che Benetton, appunto, si dice sempre che ha la proprietà, insomma, che ha 900.000 ettari qui in Patagonia. Secondo questa comunità e secondo anche un'esperienza diretta, ed questa è una cosa che abbiamo sentito anche dalle testimonianze di molte altre comunità, una delle politiche di Benetton è quella di spostare continuamente le reti dei confini e quindi di continuare ad appropriarsi di sempre più terre. Quello che ci viene detto immediatamente è che innanzitutto c'è un problema rispetto alla narrazione, rispetto a quello che è successo, ma rispetto alla narrazione in generale su quello che succede tra le comunità Mapuche. Molto spesso ci raccontano giornalisti e televisioni si presentano per appunto diffondere quello che sta succedendo, però poi alla fine non fanno altro che strumentalizzare, deformare i racconti che vengono fatti, e quindi sostanzialmente da parte dei media questa storia è stata sempre narrata in modo non rispondente. Quello che ci chiedono è di attenerci ai loro racconti, a quello che ci dicono, e di rispettare appunto le loro testimonianze. Ci ricordano appunto il presidio che era cominciato il 31 luglio sulla Ruta 40, proprio per protestare, per informare chi passava sulla Ruta 40 di quello che stava succedendo, della repressione che c'era stata e dell'arresto del loro lonco. Il lonco è il capo spirituale delle comunità Mapuche, e quindi una figura estremamente importante, perché è proprio la figura che coordina coordina le cerimonie che hanno un carattere spirituale ma anche politico, nel senso che sono comunque momenti in cui ci sono appunto queste la possibilità di riflettere, anche di essere ispirati rispetto al da fare. A questo presidio arrivano appunto arrivano le forze di polizia, l'esercito in grande quantità, come spesso succede, e loro avevano come mandato quello di liberare la strada e fare in modo quindi che il traffico potesse ricominciare. Questa cosa ovviamente non avviene, perché nel momento in cui arriva l'esercito, viene dato immediatamente l'ordine di entrare nel territorio Mapuche, per cui c'è immediatamente questa invasione, ovviamente armata, ovviamente con spari sia di proiettili di gomma, ma anche di proiettili di piombo. Hanno detto che hanno ritrovato proiettili di 9 mm dopo questa incursione. Chi era lì a manifestare nel momento in cui arriva la polizia e comincia la carica, ovviamente entra nel territorio della comunità e comincia a correre, a spostarsi verso il fiume, perché ovviamente questa invasione era fortemente aggressiva e fortemente repressiva. Quello che ci raccontano era che appunto al presidio, oltre alle persone mapuche che vivono in quel territorio, quindi sanno come muoversi esattamente, conoscono bene il territorio, c'erano anche persone come Santiago che invece erano venute per appoggiare la lotta di resistenza di questa comunità. Santiago quindi scappa insieme alle altre persone, non riesce ad attraversare il fiume, probabilmente non lo trova, e si può immediatamente immaginare che si nasconda per evitare che possano trovarlo. Da quel momento in poi Santiago Maldonado scompare per 77 giorni. In questi 77 giorni quello che ci raccontano è che le ricerche del corpo sono continuate da parte della comunità lungo la riva del fiume, in tutto questa parte del territorio. Tra l'altro è un territorio che non ha moltissima vegetazione, quindi non è difficile trovare un corpo. Noi abbiamo percorso questo territorio, l'abbiamo visto, abbiamo visto che ci sembra assolutamente impossibile che questo corpo per 77 giorni, ricercato appunto dalle persone che appoggiavano la comunità, non si sia trovato. E poi ricompare appunto il 77esimo giorno, ricompare sul fiume, e immediatamente viene fatta questa ricostruzione, per cui si dice che sostanzialmente Santiago Maldonado è annegato. Ecco, quello che ci hanno raccontato le persone che ci hanno accompagnato è che sostanzialmente il corpo di Maldonado non presentava le conseguenze di questo eventuale annegamento. La sua pelle non era la pelle di una persona che resta in acqua per 77 giorni. Ci raccontano anche che per esempio aveva dei soldi e questi soldi erano praticamente visibili, non si erano disfatti nell'acqua, quindi questo come ulteriore segno del fatto che è abbastanza improbabile che appunto il corpo sia annegato o che il corpo sia stato in acqua per così tanto tempo. Il tutto appunto poi sostanziato appunto dalle ricerche che tutta la comunità ha fatto per tutti questi giorni. E la cosa che è stata anche più volte ribadita dalle persone che ci hanno accompagnato in questo giro è che per esempio in tutte le perizie, ma anche durante il processo, non c'è stata assolutamente la possibilità per le persone mapuche della comunità di partecipare a questa perizia o comunque di partecipare al processo in modo da poter prendere parola e soprattutto in modo da poter prendere visione e ad avere accesso agli atti. E quindi questa è una cosa che si ripropone continuamente, come pure altro altro elemento, le persone mapuche che si sono volontariamente offerte come testimoni di quello che stava succedendo, e guarda caso sono quasi tutte attualmente sotto processo e quindi impossibilitate anche ad essere ascoltate. Questi discorsi di criminalizzazione continuano sempre, li abbiamo visti dalle testimonianze di tutte le altre comunità e l'abbiamo rivisto qui. Altro dato che segnalano è il fatto che, guarda caso, il corpo sia stato ritrovato esattamente il giorno prima delle elezioni provinciali, e quindi anche questo è un segnale del fatto che si è voluto far ritrovare questo corpo, perché ormai la protesta rispetto appunto a questa sparizione era diventata molto, molto importante. C'erano manifestazioni sia a livello nazionale, cioè sia in Argentina, che a livello internazionale, e quindi sostanzialmente bisognava trovare una soluzione per smontare questo caso e per poter poi appunto rendere la cosa meno intensa. L'altra cosa che ci hanno raccontato è che subito dopo questa aggressione estremamente violenta i militari hanno bruciato la casa di guardia dove si erano rifugiati anche i bambini e le bambine della comunità. Hanno bruciato i giochi, hanno bruciato i materassi, hanno bruciato un sacco di cose, quindi proprio con una volontà di segnare, no, questa presenza, di distruggere e di fermare questa resistenza. Un quadro quindi estremamente, estremamente pesante di questa situazione. Ci hanno raccontato di come comunque loro sono assolutamente un popolo resistente, un popolo guerriero. Una delle persone che ci accompagnava ha detto vivimos, morimos, però regressamos, moriamo però ritorniamo. Ed è proprio con queste parole che vi lascio con il racconto di questo incontro molto emozionante, molto coinvolgente, come sempre, che ci ricorda appunto la resistenza di questo popolo che da secoli combatte per la difesa e il controllo del territorio a cui appartiene. Grazie.